Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast pagano di libri e informazione su Radio GPM. Questa è la quinta trasmissione del nostro ciclo Echi del mito, in cui parliamo dell'uso del mito classico nella letteratura italiana. Oggi attraverseremo il periodo del Rinascimento. Nell'ultima puntata abbiamo visto come gli autori umanisti rielaborino il mito classico, sia continuando alcuni usi già in voga dal Medioevo, come ad esempio il mito come allusione alla storia d'amore vissuta dal poeta, sia ampliando l'uso allegorico dei personaggi del mito, che si trovano a vivere nelle opere di età umanistica, vicende nuove rispetto ai miti antichi. Anche nel Rinascimento continua questo uso del mito, e gli dèi diventano simboli, e come simboli sono adattabili a qualsiasi insegnamento morale si voglia dare. Il mito, sia nella sua forma classica che in questa sua nuova veste, diciamo simbolica, è ormai patrimonio comune di un numero sempre maggiore di persone ed è particolarmente apprezzato nelle corti rinascimentali. Ecco, a proposito di corti, di solito in queste trasmissioni di Echi del mito non parliamo del contesto storico in cui si collocano gli usi letterari del mito classico, se non di sfuggita, anche se il contesto storico è importante per capire un'opera letteraria. Qui però dobbiamo proprio accennare per forza a due passaggi fondamentali dell'epoca rinascimentale. Uno è lo sviluppo delle corti, degli stati italiani del Rinascimento e degli stati europei, che lentamente vanno affrancandosi dal potere ecclesiastico. Sia chiaro che questo non ne fa degli stati atei, non sono assolutamente pagani e in realtà non sono neppure laici, però fa sì che per affermare ed esprimere il proprio governo e i valori sui quali dichiara di appoggiarsi, valori tra cui c'è anche la salvezza cristiana, i signori delle corti alla fine si rivolgono al mondo classico per esprimere questi valori, attraverso gli artisti e gli intellettuali che mantengono presso di loro. Anche in pittura, come abbiamo visto in letteratura, dei e figure della mitologia classica vengono a rappresentare valori civici o le vicende dello Stato, e spesso a questo scopo vengono cristianizzati. Non è per niente difficile vedere, che ne so, un Giove simbolo della giustizia affiancato ad un angelo che riequilibra un po' la scena. Questo non vuol dire che negli stati italiani si praticasse per esempio il culto di Giove, ma che Giove era ormai diventato appunto un simbolo di alcuni valori civici. Infatti vediamo che la graduale emancipazione degli stati dalla Chiesa fa sì che la Chiesa e gli intellettuali vicini ad essa ricomincino, come nel Medioevo, a condannare l'uso della mitologia come deriva pagana. L'altro passaggio fondamentale dell'epoca è la riforma protestante, che in parte nasce da ambienti umanistici, per esempio il fatto che nel protestantesimo sia l'uomo singolo a dover leggere la Bibbia e non aspettare l'interpretazione del prete. E di conseguenza la riforma protestante, la controriforma. Entrambe vanno tenute presenti nel considerare la letteratura rinascimentale. Proprio l'utilizzo del mito nelle corti come simbolo di qualcos'altro, come abbiamo appena detto, ne amplia il suo uso nella letteratura rinascimentale, sia per quanto riguarda i modi di utilizzo del mito, dall'allusione alla ripresa parziale o totale alla creazione di miti ex novo, sia per quanto riguarda i generi in cui viene utilizzato. Ad esempio, con l'ingresso del genere della novella, così si chiamava il racconto breve, nelle corti, anche nella novella entrano i riferimenti al mito. Raramente però il mito è oggetto di un racconto per il solo piacere del racconto, che è un concetto che ancora in letteratura, diciamo, non esiste. In parte lo troviamo nelle Tre giornate delle favole della Ganippe, una raccolta di novelle sul modello del Decameron di Boccaccio, scritto da Antonio Mariconda. Mariconda, anche se dichiara che la sua opera ha uno scopo morale, in realtà è convinto che per trovare bellezza e armonia occorra rivolgersi all'antico, e si vede che nel racconto dei suoi miti va sempre alla ricerca del bello e dell'emozione. Ma Mariconda è un'eccezione, perché per il resto l'impiego del mito nelle novelle ha sempre una connotazione morale, come ad esempio Anton Francesco Doni rispolvera il mito di Pasife per significare la bestialità dell'uomo. Pasife è la sposa di Minosse, che viene punita dagli dèi facendola innamorare di un toro da cui poi genererà il Minotauro. Sempre di più, comunque, nel corso del Rinascimento, il mito non viene ripreso così com'è. Anche se nella lirica amorosa si sviluppa la corrente culturale detta classicismo idillico, che riproduce i miti classici nei generi letterari che hanno ambientazione pastorale, il sonetto bucolico, l'ecloga, il poemetto in ottave, la favola pastorale. Il mito comunque viene sempre riscritto, se non nella sua trama, almeno nel suo senso. Un esempio è il mito di Piramo e Tisbe, ripreso da Bernardo Tasso, che è il padre del più famoso Torquato, quello della Gerusalemme liberata. Altri miti, come quello di Europa, Atlante, Fetonte e Narciso, vengono usati a scopo di didattica amorosa, non più per rappresentare solo la vicenda del poeta, ma per insegnare qualcosa. Il mito di Apollo e Dafne, che era già stato utilizzato dalla lirica nei secoli precedenti in senso allegorico, e l'abbiamo vista nelle puntate scorse, passa di moda. Piuttosto si recupera dalla classicità il mito di Endimione, il giovane immerso in un sonno perenne amato da Selene. Il motivo del favore improvviso di questo mito, che nell'antichità ci è riportato da Luciano, Apollonio Rodio, Cicerone, Virgilio, Teocrito, si deve cercare nella sua vicinanza alla simbologia orfica del sonno-morte, ripresa dalla filosofia neoplatonica rinascimentale, filosofia neoplatonica che è alla base di molti dei drammi pastorali rappresentati nelle corti. Non ci dimentichiamo che ci troviamo in un ambiente colto, e tutti questi drammi sono destinati a persone di cultura, o quantomeno per educare i principi che si riteneva all'epoca dovessero avere una certa cultura, abitudine che poi in seguito si è persa. Altri temi che troviamo nei drammi pastorali sono la conciliazione tra natura e civiltà, la sublimazione delle pulsioni naturali, in particolare quella erotica, la caccia, l'amore. Temi neoplatonici, espressi attraverso il mito o attraverso la sua imitazione, si ritrovano anche nella narrativa lunga, come la battaglia in sogno di Polifilo, di Colonna, l'Ipnerotomachia Polifili, se volete il titolo in latino, o il Paradiso degli Alberti, di Giovanni Gherardi. Più spesso, poi, il mito viene riscritto nella sua trama, dandogli un finale diverso o facendo inserti di vario genere. I motivi di questa riscrittura possono essere vari. Per esempio, le favole mitologiche, che sono opere teatrali, non favole come quelle che si raccontano ai bambini, le favole mitologiche, appunto soggetto mitologico, che vengono recitate nelle corti, di solito in occasione di eventi importanti, il mito viene cambiato con un lieto fine, per adeguarsi al contesto lieto della celebrazione, poteva essere un matrimonio, una nascita e così via. Oppure può esserci un inserto morale. Nella favola d'Adone di Lodovico Dolce viene lasciato molto spazio alla condanna morale dei genitori di Adone per aver compiuto incesto. Giambattista Gelli invece scrive una Circe in cui la maga consente che i compagni di Ulisse, da lei trasformati in animali, riprendano forma umana e vadano via con lui, ma solo se saranno loro a volerlo. Nonostante però l'abilità oratoria di Ulisse, tutti rifiutano di tornare uomini, tranne l'elefante che in forma umana era filosofo e vorrebbe tornare a utilizzare il raziocinio, la caratteristica principale dell'uomo. In altri casi, gli inserti nuovi nei miti hanno scopo celebrativo di qualche reo principe. Nella favola di Fetonte, Luigi Alamanni inserisce il nuovo mito di Ceranta, figlia di Giove, che per sfuggire a Marte si tramuta nel fiume. E Giove decreta che sulle rive di questo fiume nascerà il re di Francia. Quindi, quando Fetonte perde il controllo del carro del sole e passa troppo vicino al fiume, rischia di disseccarlo, ed è per questo che Giove avrebbe fulminato Fetonte, perché se il fiume si fosse disseccato non si sarebbe avverato il suo decreto, cioè di far nascere il re di Francia lungo quelle rive. I miti antichi non sono solo materiale da cui attingere, ma sono anche un modello, così come gli autori antichi sono modello per i moderni. Vi cito un'opera curiosa che è il Sifilis, Sive de Morbo Gallico, cioè la sifilide o del morbo del mal francese, del medico Girolamo Fracastoro, che ricalca la favola di Orfeo come narrata da Virgilio nelle Georgiche, con tanto di discesa del medico agli inferi per scoprire il rimedio alla malattia. Più però che in epoca medievale, il Rinascimento procede alla cristianizzazione del mito. Il mito non è più solo un'allegoria di valori cristiani o anche cristiani, ma ne diventa proprio completamente imbevuto, ed è in questo periodo che perdiamo quasi definitivamente il significato originario dei miti, tanto che le raffigurazioni degli dei come rappresentazione di valori civici non turba le coscienze degli stati cristiani. Non è un problema se Venezia decide di rappresentare attraverso Giove il suo dominio su Candia e attraverso Venere il suo dominio su Cipro. Questa cristianizzazione in letteratura la vediamo in diversi generi, in diversi autori e in diversi modi, e le corti sono proprio il luogo di questa elaborazione. Il genere di corte per eccellenza, il poema cavalleresco, pare passato di moda agli inizi del Cinquecento, e compaiono invece i primi tentativi di poema mitologico: il Tebano di Battista Caracini, l'Amazzonida di Andrea Stagida Ancona e il Viridario di Giovanni Filoteo Achillini. L'Amazzonida, quello di Andrea Stagi, è parzialmente ispirato al Teseide del Boccaccio ed è ricco di riferimenti ai miti, come se l'autore volesse dimostrare la propria conoscenza della mitologia. Abbiamo l'invocazione iniziale agli dei antichi, descrizioni di immagini, racconti nel racconto e così via. Anche il Tebano di Battista Caracini segue un po' la scia della stessa opera di Boccaccio, ma si spaccia come traduzione dell'opera dell'autore latino Stazio. Rispetto al precedente, la vicenda è più cristianizzata e segue quell'interpretazione della religione antica che nelle puntate precedenti abbiamo chiamato evemeristica, cioè quella che ritiene gli dei antichi degli uomini vissuti in un dato periodo storico e in seguito innalzati ad onori divini per i loro meriti. Ma quello dei tre poemi che segnala più marcatamente il cambio di rotta è il Viridario. Fino al decimo canto, Achillini, il suo autore, inserisce più miti possibili, ne inventa anche e narra le imprese di Minosse dei Cretesi. Al decimo canto, il poema si interrompe quando i Cretesi stanno preparando i sacrifici agli dei e viene ripreso anni dopo. Nella nuova parte compare la Sibilla di Delfi a interrompere i sacrifici, condanna la falsità degli dei antichi, spiega eventi futuri come l'avvento, i misteri cristiani, la Trinità e così via, cosicché alla fine del poema i Cretesi si convertono al cristianesimo ante litteram. Nella pausa tra la stesura della prima parte e quella della seconda, Achillini aveva perso interesse per il Viridario. E cosa voleva scrivere? Voleva scrivere un poema didattico cristiano sul modello della commedia di Dante. E è proprio questa conversione così brusca che ha determinato l'interruzione del Viridario, che poi viene ripreso nella chiave in cui abbiamo detto. Il poema mitologico, comunque, è un genere che non ha seguito, perché nel 1516 viene pubblicata la prima edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, la cui edizione definitiva sarà del 1532. L'Orlando Furioso riprende la materia dei poemi cavallereschi e, anche se ci sono riferimenti mitologici, ad esempio si dice che Orlando è un guerriero tanto temibile che fa tremare anche Marte, o che cerca Angelica come Cerere cercava Proserpina, o ci sono anche degli episodi modellati sugli antichi miti, l'Orlando Furioso è un tale successo che, oltre a decretare la fine del poema mitologico, diventa un modello anche per le traduzioni di poemi epici antichi, che quindi si adeguano al modello dell'Orlando. Se l'umanesimo aveva accolto il mito classico, ma l'aveva anche piegato ai propri scopi, e più del Medioevo era riuscito a introdurlo in una cornice cristiana, Il Rinascimento, soprattutto nella seconda metà del Cinquecento, cristianizza ancora più fortemente il mito, quando proprio non ritorna al cristianesimo, come abbiamo appena visto con il Viridario di Achillini. Così il mito di Fetonte, che era stato simbolo di volta in volta della superbia umana punita, superbia che poteva essere sia nei confronti di Dio, come in Dante, sia nei confronti della propria capacità di dominare gli eventi, diventa metafora della caduta di Lucifero dal cielo, mentre la gigantomachia sarebbe la caduta degli angeli ribelli. Nel Piacere di Bolognetti si racconta la favola del rapimento di Proserpina da parte di Plutone. La trama è ripresa dal De Raptu Proserpine di Claudiano del IV secolo dell'era volgare, ma il risultato è la rappresentazione della rivolta del dio degli inferi contro un Olimpo che è dipinto in maniera cristiana. Questo percorso tocca il culmine con Torquato Tasso, il poeta famoso per la Gerusalemme liberata, almeno questo è il titolo dato alla prima edizione dell'opera, con cui l'opera poi è famosa, ma il Tasso stesso, nella seconda edizione, lo cambiò in Gerusalemme conquistata. Anche Tasso, in alcune sue opere, fa ricorso al mito classico, e in questo è influenzato dalle teorie neoplatoniche, come nelle Rime d'amore, ma anche nella stessa Gerusalemme, in cui l'amicizia tra Ruperto e Riccardo ricorda quella tra Achille e Patroclo. Anche qui, comunque, al mito classico si dà un senso diverso da quello dell'originale, e l'amicizia diventa, come nella filosofia neoplatonica, una via per raggiungere il divino. Dopo la prima edizione della Gerusalemme liberata, Tasso si mise a riscriverla, non solo cambiando il titolo, e dando il titolo appunto di Gerusalemme conquistata, ma accentuando l'aspetto religioso ed epico ed eliminando molte scene amorose. Anche nei confronti del mito, il percorso di Tasso è più o meno lo stesso. Inizialmente Tasso assume dalle genealogie di Boccaccio l'idea che i poeti antichi fossero teologi e nei suoi discorsi del poema eroico cerca di definire una figura di poeta teologo, mettendo sullo stesso piano gli Orfici, Esiodo e Dante. Ma mentre nelle lettere poetiche Tasso difende un certo uso della mitologia come scudo della verità, o intesa come anticipazione di verità cristiane, in seguito invece sostiene anche che in un'era cristiana la materia del poema epico vada presa non dalle gesta degli antichi pagani, ma dalle gesta degli eroi cristiani. Sempre Tasso, nel Cataneo ovvero degli idoli, mette in guardia contro la deriva idolatrica dell'uso del mito, ritenendo che gli dei antichi fossero in realtà uomini divinizzati e perciò non degni di ricevere onori divini. Il passaggio del Tasso dall'uso consueto che dei miti facevano anche i suoi colleghi scrittori contemporanei all'uso cristiano dei miti è ben segnato da una scena del Rogo amoroso, in cui il dio amore prepara la pira funebre per la ninfa Corinna che è morta. Di fronte alla pira passano in processione tutti gli dei e gettano tra le fiamme i loro contrassegni e la memoria di miti. Questo simboleggia il tramonto delle cosiddette falsità pagane, mentre amore che risorge a nuova vita celeste simboleggia ovviamente la resurrezione. Dopo questo, Tasso scriverà Il mondo creato, in cui riproporrà i miti classici in chiave cristiana, come la Fenice a significare la resurrezione, Fetonte, come abbiamo già visto, la colpa dell'uomo. Così, il periodo, che era iniziato con la riscoperta dell'antichità, si conclude con il trascinamento della mitologia nel baratro della cristianizzazione, con un peso che ancora oggi, nel considerare la mitologia antica, ci portiamo appresso. E per questa puntata è tutto. Per qualsiasi domanda, suggerimento, segnalazione, l'indirizzo della radio è radiogpm@giornopaganamemoria.it. E noi ci sentiamo nella prossima puntata, in cui parleremo del periodo barocco. Arrivederci.